8:40, come annunciato, ritorniamo subito in voce, in diretta, per raccontare la conferenza genovese dello scorso fine settimana e diamo il benvenuto, anzi il bentornato, a Roberto Spagnoli dall'altra parte del telefono. Buongiorno Roberto, intanto grazie come sempre per la tua disponibilità. Eravamo rimasti venerdì scorso, diciamo, alle anticipazioni su quello che sarebbe potuto essere la conferenza di Genova. Ecco, ti chiedo anzitutto, un po' tu che l'hai seguita tutti i giorni, come è andata, che valutazioni generali intanto si possono dare.
Buongiorno a tutti e a tutti e grazie di avermi invitato un'altra volta. Allora, intanto ti ringrazio, non sono riuscito a seguirla tutta, diciamo.
Ecco, sei sempre il solito modesto, va bene.
No, vabbè, è anche corretto dirlo. Ho seguito alcune cose, poi altre le ho ascoltate un po' nei giorni seguenti, ho ascoltato le registrazioni, anche diciamo così un po' a campione. Allora, io diciamo così, a caldo o a tiepido possiamo dire, do un giudizio comunque sostanzialmente positivo, nel senso che mi sembra che la conferenza sia stata un po' quello che dice la legge, insomma. La legge dice che ogni 3 anni andrebbe fatta questa conferenza per fare il punto dell'applicazione della normativa e fornire poi al legislatore eventuali suggerimenti per indicazioni per eventuali modifiche sulla base dell'esperienza applicativa. Mi sembra che l'intento sia stato questo e in qualche modo sia stato anche raggiunto. Da questo punto di vista mi ha ricordato un po' la conferenza di Genova di ormai 21 anni fa, perché era proprio in questi giorni nel 2000, che fino ad oggi era considerata un po' la migliore tra quelle che c'erano state, perché alla fine aveva prevalso un po' l'aspetto tecnico-scientifico, diciamo così, rispetto alla polemica politica o alla passerella di una certa politica in cui sono state trasformate altre conferenze. Quindi da questo punto di vista mi sembra che si sia, da quello che ho potuto sentire anche poi nei tavoli preparatori, insomma, si sia cercato di discutere con esperti, operatori, studiosi, così, degli aspetti poi proprio tecnici, scientifici, di tutta la questione droghe, diciamola così, per comodità. E poi, per esempio, da quello che ho potuto vedere, o sentire, per meglio dire, per esempio, io ho seguito per esempio l'aspetto del carcere, e lì per esempio sia dal tavolo preparatorio che poi dalla tavola rotonda che ha portato gli esiti del tavolo e poi la discussione, si è venuta fuori un po' l'indicazione che va cambiata la normativa, bisogna procedere verso, o almeno questo è stato chiesto con forza da alcuni interventi, bisogna assolutamente intervenire perché non è più possibile che, insomma, che finiscano in carcere tossicodipendenti, consumatori, insomma bisogna vedere un'operazione, capire cosa cambiare. E già nel tavolo preparatorio per esempio era venuta fuori l'indicazione che già a normativa attuale si potrebbero già adottare delle misure. Poi l'altro aspetto che ho seguito con una, insomma, ho cercato di seguire, è la questione della cannabis, l'uso medico, e lì dalla tavola rotonda di Genova, insomma, mi sembra che sia venuto fuori che, insomma, ormai sia accettato, insomma, non ci sia più problemi sul fatto che esiste un uso terapeutico, che la canapa ha anche questi usi, che ci siano dei problemi che vanno risolti, la fornitura, la mancanza di assistenza di tanti pazienti. E questa conferenza stampa è stata introdotta dall'intervento sul palco di Walter De Benedetto, è stata una cosa molto molto emozionante vedere, ha voluto andare lì nelle sue condizioni, Walter De Benedetto che è finito pure sotto processo perché aveva coltivato delle piante, perché non riusciva ad avere i farmaci cannabinoidi che pure aveva diritto ad avere, poi è stato assolto, ma resta, lui giustamente ha detto, resta il problema non è il mio, il problema è di tutti i malati che non riescono ad accedere a questi farmaci che pure sono autorizzati. Ora qualcuno potrebbe magari dire, ah, ma mettere Walter De Benedetto lì è stato un po' come dire, no? Mettere una foglia di fico? No, perché è stato importante il suo intervento, e da quello che ho sentito uscire da questa tavola rotonda mi sembra che insomma ci sia una presa d'atto della questione che va risolta, e giustamente è stato anche detto che bisogna, giustamente secondo me, bisogna anche non confondere i piani dell'uso, diciamo così, lo dico per comodità, l'uso terapeutico con l'uso industriale della canapa e con l'uso ricreativo, senza però negare che per esempio per quanto riguarda l'uso ricreativo è in atto nel mondo un cambiamento, e anche in Europa, insomma, c'è il Lussemburgo, c'è la Svizzera, c'è la Germania, insomma, il nuovo governo che sembra orientato in questa direzione. Quindi mi sembra che insomma la conferenza abbia finalmente forse superato un po' i limiti che avevano avuto le conferenze precedenti. Ma a proposito di limiti, io ne vedo due, insomma. Il primo è non è colpa della conferenza, nel senso che chiaramente la ministra ha detto adesso porteremo le conclusioni della conferenza al Parlamento, al decisore politico, diciamo, al legislatore. Il problema è che secondo me nella situazione data attuale più di questo non si riesce a fare, perché la situazione politica è quella che è, perché questo governo è nato per certi scopi, ha una maggioranza di un certo tipo, e non vedo io al momento spazi per poter aprire anche in Parlamento. Poi c'è l'elezione del Presidente della Repubblica, forse la crisi di governo, la crisi economica, la pandemia, non vedo spazi per poter aprire davvero in Parlamento una discussione per riformare la legge attuale. C'è però la cosa del referendum, io spero che credo che verrà ammesso dalla Corte Costituzionale, e questo sicuramente, se così sarà, aprirà la possibilità di un grande dibattito non solo nel Parlamento ma anche fuori. L'altro limite che io vedo, e l'avevo già detto se non sbaglio anche venerdì scorso quando mi avete chiamato, è un po' l'impostazione generale, cioè la conferenza sicuramente ha discusso, ha portato cose sicuramente interessanti, poi per tutto quanto riguarda i servizi, le terapie in carcere, la presa in carico, il problema delle... Però ecco, siamo ancora, diciamo, a questa dimensione, che intendiamoci è importante, perché la dipendenza esiste, i problemi dell'uso problematico dell'abuso esistono, esiste il problema di tutta una serie di altre questioni, però diciamo non c'è lo scatto culturale, e che secondo me sarebbe arrivato il momento di farlo, di prendere atto che il consumo di sostanze c'è, riguarda milioni di persone in Italia e fuori dall'Italia, e continuiamo a chiamare droghe le sostanze illegali, ma facciamo un uso normale, quotidiano tutti noi, invece, di altre droghe che sono legali, il solito esempio dell'alcol e del tabacco, ma il caffè, ma gli psicofarmaci. Allora, se riuscissimo finalmente a fare questo scatto culturale, a normalizzare l'uso delle sostanze, e quindi anche a trovare strade nuove per gestire, governare il fenomeno, sottrarlo alle mafie ovviamente, e dall'altra parte poi gestire gli aspetti negativi o gli aspetti problematici e le dipendenze, secondo me faremmo un enorme passo avanti. Questa cosa qui, secondo me, la mia impressione, ma magari poi qualcuno mi potrebbe smentire, mi sembra che ancora questo scatto non sia stato fatto, ma questo è un ritardo, proprio culturale italiano sulle droghe, insomma, che pesa, insomma, e non si riesce proprio a andare verso un uso normalizzato delle sostanze, che poi è la legalizzazione, insomma, si tratta di governare il fenomeno e fare in modo che non siano le leggi a creare i problemi, ma che si riesca con le leggi a governare razionalmente, efficacemente i problemi che possono insorgere. Ecco, così mi sembra di poter dire queste cose, insomma. Adesso poi bisognerà vedere nei prossimi mesi che cosa succederà.
Sì, sempre appunto considerando il fatto che si tratta di una conferenza, come dire, una sorta di stati generali su una questione, ma poi il problema viene rinviato anzitutto ai decisori politici, come dicevi tu, e tutto questo in un contesto che è molto molto problematico.
Non solo, il problema è che noi abbiamo purtroppo una destra o un centrodestra che continua a reagire con vecchi schemi, e lo si è visto anche rispetto alla conferenza di Genova, cioè, proprio polemicucce che non sono attaccati al nulla, insomma, pur di fare, di voler marcare una differenza che francamente non si capisce dove sta. Ma non è che il centro-sinistra poi da lì vengano chissà quali spinte per un cambiamento, insomma. Siamo ancora un po' fermi e nessuno ha il coraggio poi di mettere mano alla questione.
Senti, a proposito di quello che si agita fuori dai nostri confini, probabilmente diciamo uno dei momenti mediaticamente più forti della conferenza è stato quando un ministro di questo governo ha ricordato, come hai fatto tu poc'anzi, quello che potrebbe, per ora stiamo ancora sul condizionale, potrebbe essere il nuovo atteggiamento nei confronti di tutte le politiche riguardanti le sostanze nella Repubblica Federale Tedesca, dicendo: se il più grosso, importante e ricco paese dell'Europa occidentale, insomma sintetizzo all'estremo, prende una strada di un certo tipo, sarà difficile in qualche modo non entrare in scia. Poco dopo queste parole, un paese molto più piccolo, ma che fa parte sempre dell'Unione Europea, cioè l'isola di Malta, ha avviato, adesso non mi ricordo bene a che punto sia il procedimento legislativo, però una serie di misure atte alla legalizzazione della cannabis. Ecco, in tutto questo, diciamo, alla fine secondo te saremo costretti pure noi ad andare in qualche modo a ricasco, oppure c'è il pericolo che si possa ricreare una situazione come quella degli Stati Uniti, dove nella stessa confederazione di stati ci sono luoghi dove vieni fucilato se ti trovano mezzo grammo di hashish, e altri luoghi invece dove tutto è assolutamente legalizzato?
Questo è un problema, perché su queste questioni non esiste, cioè gli stati hanno la potestà legislativa, insomma non esiste una possibilità dell'Unione Europea di dare delle direttive a cui gli stati si devono conformare. L'Unione Europea elabora il piano di intervento, ma al di là non può andare. Però certo, i segnali sono importanti, c'è anche Lussemburgo. Certo. Lussemburgo ha avviato anche lì una modifica della legge per passi successivi, ma vanno verso, poi adesso hanno cominciato con piccole norme, ma hanno già annunciato che sarà una serie di passi successivi per andare comunque verso una forma di legalizzazione dell'uso personale. Dovranno poi decidere anche gli aspetti pratici, ma anche Lussemburgo si è avviato. Cioè la Svizzera ha una politica che non fa parte dell'Unione Europea, ma ha una politica trentennale molto pragmatica sulle droghe, che per esempio con l'uso medico dell'eroina, cioè della diacetilmorfina, ha dato risultati enormemente positivi, e anche sulla cannabis ha aperto la strada a cambiare le leggi. Che l'Italia possa restare fuori da questo dibattito, considerando anche come gli Stati Uniti sono diventati veramente un laboratorio da questo punto di vista, questo io non lo so quanto si potrà reggere. E il problema, come sempre, cioè, al di là dell'illusione di come certi politici che pensano che le Alpi ci facciano, siano un po' una
barriera,
una cinta muraria per cui da noi non arriva quello che succede all'estero. Pensiamo poi per esempio anche alla politica portoghese, e intendiamoci, stiamo sempre parlando di politiche comunque all'interno delle convenzioni, cioè all'interno delle quello che è successo anche in Canada o in Uruguay, cioè dimostra che anche all'interno delle convenzioni internazionali, che sono comunque un manifesto proibizionista, è possibile avviare politiche diverse, e noi già lo potremmo fare con la legislazione. Il referendum sulla cannabis per esempio va in questa direzione, ma per esempio anche a legislazione vigente noi potremmo avviare per esempio programmi di somministrazione di eroina sotto controllo medico, potremmo anche avviare le stanze di autoconsumo, già la legge attuale lo permetterebbe, ci vorrebbero ovviamente dei passi, delle autorizzazioni amministrative, ma sarebbe possibile farlo. Ma lì torniamo sempre al solito punto: la cosa sta in mano poi la decisione. Fino a che sulle droghe assisteremo nella politica a uno scontro ideologico, sarà difficile, a meno che non ci sia una spinta dell'opinione pubblica, a spezzare quella questo catenaccio, diciamo così, no? Adesso a me viene in mente per esempio quello che successe, parliamo di un po' di mondi fa, sul divorzio in Italia. Beh, insomma, quella era un'Italia,
sì, diciamo,
clericale,
sì.
Era un'Italia bloccata in un sistema di potere che si reggeva sull'accordo tra Democrazia Cristiana, Partito Comunista, con intorno i partiti satelliti, e però si riuscì con una spinta dal basso, con un movimento, a spezzare le divisioni ideologiche e andare a incidere poi sulle decisioni del Parlamento. Chi lo sa, magari con tutto quello che sta succedendo nel mondo, magari e la situazione generale, si riesce anche a mettere in moto un meccanismo per cui si ritorni anche in Italia ad avviare una nuova stagione di riforme. Purtroppo la politica delle droghe è considerata, diciamo così, un po' secondaria. In fondo uno, no, la reazione dice: ma abbiamo un sacco di altri problemi, stiamo a vedere. Eh no, però riguarda milioni di persone e soprattutto, no, non soprattutto, e dall'altra parte c'è la questione delle mafie che controllano il mercato clandestino e che sulle droghe costruiscono una potenza di fuoco, il caso di dirlo, enorme. E prima o poi la politica dovrà affrontare il problema, ma anche la gente prima o poi dovrebbe rendersene conto, perché abbiamo anche questo problema, insomma, che è come se in Italia noi abbiamo milioni di consumatori di sostanze illegali e però tutti accettiamo che in fondo sono proibite, quindi insomma va bene così. Vabbè, qui andiamo su tutto un altro piano, anche che appunto anche socioculturale, quindi non vorrei allargare troppo il discorso. Però certo, quello che sta succedendo anche in Europa, si spera, insomma, che si faccia sentire anche che nel nostro paese.
Vabbè, l'altro discorso lo riprenderemo perché è fondamentale anch'esso, ma insomma, diciamo, necessiterebbe di più tempo a nostra disposizione. Roberto, ti rubiamo ancora un...
Sì, dimmi, scusami. Sì, anch'io ti volevo... No, dimmi, poi anch'io volevo rubare un altro minuto.
Puoi rubarci tutto il tempo che vuoi. Un minuto però te lo chiedevamo per sapere anche che cosa è uscito fuori, se è uscito fuori qualcosa riguardo le politiche relative al carcere. Ci dicevi che tutto sommato anche a legislazione vigente, quindi senza particolari stravolgimenti legislativi, si potrebbe migliorare un po' la situazione generale. Ecco, ti chiedevo anche su questo lume.
Ma adesso io non ho visto testi, adesso non ho approfondito la cosa, ho seguito il tavolo preparatorio, il primo che era stato fatto a ottobre, era proprio sulle questioni del carcere, e ho sentito la tavola rotonda, insomma. Beh, adesso al di là delle misure pratiche, la richiesta che è venuta è quella di non è più possibile, insomma, che il carcere diventi il punto di caduta del problema, insomma, perché in carcere la legge attuale è la responsabile del sovraffollamento, insomma, cioè un terzo dei detenuti è dentro perché per la legge sulle droghe, e c'è un alto numero di persone dipendenti che magari sono anche in doppia diagnosi, quindi ora dal punto di vista sulla legislazione attuale, già si potrebbe, è chiaro che molto lavoro andrebbe fatto anche nelle aule di tribunale, nell'applicazione poi delle pene che comunque purtroppo ci sono fino a che non si riesce a cambiarle. Io spero che su questo punto, siccome va a toccare i temi della giustizia e i temi del carcere, e su questo insomma la ministra della giustizia sembra avere una particolare attenzione, la questione del carcere è comunque, io spero che grazie a questo si riesca a adottare quelle misure che poi certo lì bisognerebbe, su quel punto lì bisognerebbe cambiarla proprio la legge, cioè bisognerebbe fare in modo che bisognerebbe decriminalizzare. E quello è possibile farlo, perché noi possiamo lasciare comunque un impianto, una cornice sostanzialmente, diciamo così, proibizionista, quindi rispettosa delle convenzioni internazionali, ma all'interno potremmo benissimo decidere che si possono depenalizzare. Ricordiamoci che fu fatto nel 1900, cioè la prima convenzione internazionale del 1961, quindi di 60 anni fa, ma la legge del 1975, quella famosa della modica quantità, di fatto, anche se non è proprio così, ma di fatto depenalizzava il consumo personale, quindi è possibile già cambiando magari un paragrafo di un articolo o un comma così intervenire. Questo potrebbe essere fatto e su questo io penso che si potrebbe trovare anche una maggioranza parlamentare per poterlo fare, per evitare appunto che, e perché poi c'è tutto il problema dei residui pena, di gente che è stata, viene condannata a pene irrisorie o che ha pochi mesi da scontare e su cui non è possibile nemmeno fare degli interventi in carcere di tipo riabilitativo, perché non c'è proprio materialmente nel tempo, nello spazio, ecco, tutte queste questioni potrebbero già essere viste oggi e erano emerse appunto nel tavolo preparatorio.
Benissimo.
Sì, io vi volevo rubare un ultimo minuto, perché ne approfitto, perché rientra sempre nel discorso della politica, insomma, sulle sostanze. Allora, sembra che si concluda bene la vicenda di Luca Morisi, no? Che i giudici vogliono.
Ah, sì, certo.
Ecco, e in questi giorni abbiamo sentito tutti parlare della gogna mediatica, della. Era finito per una cosa da lui, non c'entrava nulla, era una cosa da nulla. E tra l'altro lui verrà, se non ho capito male, la richiesta dei giudici è proprio perché per la tenuità del fatto. Ecco,
deve ringraziare che alcune proposte non siano diventate legge.
Esattamente, lì volevo arrivare. Allora, primo, tutti i politici che in questi giorni sono insorti con la gogna mediatica contro Luca Morisi ha ragione, però si dimenticano che ogni giorno un sacco di persone finiscono, incappano nella legge veramente per fatti di lieve entità, di tenuità del fatto. Magari non c'è una gogna mediatica, ma a volte a livello locale, nelle cronache locali c'è, e comunque ricordiamoci che io non mi dimenticherò mai i ragazzi che si sono uccisi perché magari, come il ragazzo di Genova in cui arrivò una perquisizione in casa per pochi grammi di fumo. E quindi ecco, la politica farebbe bene a considerare quali sono le ricadute di questa legge su tutti. Dopodiché, come hai detto tu, proprio la parte politica per cui lavorava Luca Morisi era quella con il suo leader Matteo Salvini, ministro dell'Interno, che voleva inasprire le pene per gli spacciatori. Ma in Italia, a legge vigente, spacciatore chiunque, anche se io passo una canna a un amico, tecnicamente sono uno spacciatore per la legge attuale. E l'ex ministro degli interni aveva parlato pure moltiplicare per 5 le pene, che nella ipotesi massima avrebbe portato pene a possibili a 110 anni, questo per capirci. E su questa cosa qui ha un ruolo importante anche l'informazione. E proprio sull'informazione ha fatto discutere in questi giorni l'uscita del professor Monti, quando ha detto che sulla pandemia bisognerebbe controllare le informazioni, filtrare le informazioni per evitare che vadano in circolo informazioni scorrette sulla malattia, sulla pandemia. Ora, al di là del fatto che la libertà di informazione è un caposaldo, e la libertà di informazione ammette anche che parli anche chi magari non sa di una cosa, cioè la libertà di parola è sancita anche dalla nostra Costituzione, e pensare a una commissione di controllo preventivo a me fa
un po' paura.
Mi fa paura, esatto. Però attenzione, ha fatto giustamente, c'è chi, come sto facendo io adesso, ha detto no, fermi, attenzione a imboccare piani scivolosi e molto pericolosi. Però è quello che succede regolarmente sulle droghe. Cioè, sono decenni che noi sentiamo un dibattito sulle droghe viziato da posizioni, da affermazioni, da dichiarazioni del tutto prive di qualunque fondamento, che non hanno nessuna, cioè, veramente senza nessun fondamento di tipo scientifico, di culturale, eppure vengono messe sullo stesso piano delle invece conoscenze scientifiche. Per cui noi assistiamo ancora oggi a dibattiti per cui, allora, se c'è una, se fatto salvo che tutti hanno il diritto di esprimere la propria opinione e tutti hanno il diritto di sentire le opinioni per farsi una propria idea, era quello che Luigi Einaudi diceva, conoscere per deliberare, perché tu devi sapere per poi decidere, ma non è detto che però tutte le idee, tutte le opinioni hanno lo stesso valore, e lì ovviamente questo non si fa mettendo una commissione preventiva. Bisogna fare in modo che chi ha la responsabilità dell'informazione faccia dibattiti seri con opinioni anche contrastanti tra di loro, ma che siano fondate. Ecco, scusate questa chiosa, ma ci tenevo a dirlo.
Mi sembra.
La facendo per lavoro il giornalista.
Mi sembra una sacrosanta conclusione. Va benissimo. Roberto, ti ringraziamo moltissimo. Qui ci chiedono un approfondimento futuro, visto che citavi la Svizzera sul Platz Spitz e su quella che è stata Zurigo negli anni 80 e 90, visto che è una cosa che per quelli della nostra età, diciamo, colpì molto l'immaginazione. Vabbè, ce la teniamo per tempi futuri. Nel frattempo ti ringraziamo moltissimo.
Grazie a voi.